16 aprile 2023. Si torna dopo una settimana di pausa e si cerca di recuperare quante più notizie possibili. E visto che, mentre mangiavamo uova di Pasqua, ci siamo un attimo tutti trasformati in Barbie, gran parte di questa puntata sarà dedicata alla sua storia e alla sua evoluzione, che in parte è anche quella della donna. Benvenuti in questa nuova puntata di Fashion Flash. In due settimane quante cose succedono nella moda? Quando ho deciso di raccontare tutti i giorni una notizia su questo settore, pensavo a un certo punto di trovarmene sprovvista. E invece succede così tanto che non si riesce a stargli dietro. Con la Pasqua di mezzo ho provato a tappare occhi e orecchie dileguandomi dai social almeno per qualche giorno, ma il fashion world si è fermato decisamente meno di me. Niente e nessuno pare si voglia fermare. E allora cercheremo di fare un recappone, perché la produzione delle Fashion Flash comunque non è mancata. E iniziamo con l'uscita del secondo teaser del film di Barbie, atteso il 20 luglio. C'è chi dice che sarà terribile e chi un capolavoro inaspettato. Forse anche grazie al cast d'eccezione: Margot Robbie nei panni di Barbie, Ryan Gosling in quelli di Ken, America Ferrera di Ugly Betty, il premio Oscar Helen Mirren, la protagonista di Bridgerton e, al suo esordio al cinema, la pop star Dua Lipa. Insomma, possibile che il cast abbia accettato di partecipare e lavorare per 2 anni a un film sciocchino demenziale? Tenderei a credere di no, ma staremo a vedere. Intanto il film è già in tendenza 3 mesi prima dalla sua uscita, grazie a una furbata di marketing, il Barbie Selfie Generator, la piattaforma che ti consente di inserire la tua foto o quella di qualsivoglia altra persona all'interno di una cornice, la stessa entro la quale sono stati presentati con una serie di card i protagonisti del film. Ovviamente l'ho fatto anche io e non sono stata l'unica. Tutti hanno potuto scattare direttamente un selfie o caricare una foto ed iscriversi con un claim. Tantissimi i personaggi, i magazine, persino le piattaforme di psicologia che hanno interpretato il trend a modo loro. Comunque sappiate che la trama del film sarà una lunga riflessione sul tema della perfezione e dell'accettabilità. Barbie infatti viene cacciata da Barbieland perché non abbastanza perfetta. A quel punto decide di andare a provare a vivere nel mondo reale insieme a Ken. Ipotizzabile il finale, alcuni dicono scontato. Tanto entusiasmo quanto astio nei confronti di questa bambola, nonostante abbia, a suo modo certamente, da sempre cercato di raccontare la donna e la sua evoluzione. Ma voi conoscete la storia di Barbie? Ve la racconto. Nasce nel 1959. Una mamma, Ruth, si accorge che la figlia preferisce giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste, piuttosto che con le classiche bambole, che allora avevano solo corpi da bambina. Capì che forse le bambine avevano voglia anche di giocare a fare le grandi e non soltanto le figlie. Così iniziò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta. In Svizzera trovò la bambola Build Lily, tratta da un personaggio dei fumetti di Renard Boutin, molto simile a quella immaginata da Ruth. Così la comprò, con l'idea di smontarla e migliorarla, così come l'aveva immaginata. Venne presentata quell'anno alla Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio, quel giocattolo dal corpo adulto turbò i compratori perplessi, ma ben presto ebbe un enorme successo. Così, dalla prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero infinite altre, con il look ispirato ai decenni e alle star di quei periodi. Nella mia newsletter, da sempre abbinata a ogni puntata del podcast, ho inserito le immagini del volto di Barbie dal 1959 ad oggi. Le trovate anche su Google se trovate la via più facile. La cosa che comunque salta ad occhio nudo è che a cambiare sono stati quasi sempre solo la grandezza e la forma dell'occhio e le sopracciglia. Tutte le altre variabili a vedere queste immagini sono rimaste praticamente quasi intatte. Grandi occhi azzurri e capelli dorati, lineamenti perfetti e, ovviamente, fisico da paura. Un po' fastidioso, si potrebbe pensare, perché nonostante il messaggio di Barbie sia stato sempre «puoi essere tutto ciò che desideri», se a dirlo è l'incarnazione di una donna perfetta, è facile che la tentazione sia quella di rispondere «parli facile tu». Ma noi, muore, basse e in carne, chi ci rappresenta? Non tu? Per fortuna, nonostante l'iconica e rappresentante suprema rimanga sempre la biondina perfetta, Barbie si è evoluta nel tempo, collaborando per esempio con il National Geographic per creare una linea dedicata alla scienza con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni femminili a determinate tipologie di carriere, abbandonando qualsiasi tipo di stereotipo che le riguarda. Ma già negli anni 70, che segnano il primo calo nelle vendite mentre aumentavano le iscrizioni femminili nelle università e l'ingresso massivo delle donne nel mondo del lavoro, Barbie si era presa una pausa di riflessione da Ken, se così vogliamo dire, per diventare Barbie chirurgo, Barbie scettrice olimpica, Barbie ambasciatrice, Barbie rockstar, Barbie calciatrice, Barbie ufficiale di polizia. Fino ad arrivare all'ultimo decennio, in cui si parla sempre di più di inclusione, oltre che di empowerment, e quindi Barbie diventa finalmente anche minuta, curvy, con acconciature e colori di capelli sempre meno stereotipati. Nasce anche la collezione Barbie More Role Models, che celebra le grandi donne di tutto il mondo contemporaneo, dall'artista Frida Kahlo alla modella curvy Ashley Graham, dalla regista Ava DuVernay alla giocatrice della Juventus femminile Sara Gama. Decisamente da collezione. E forse questo il motivo per cui grandi attori hanno scelto di celebrare il suo mondo, che racconta un po' anche l'evoluzione della donna? Staremo a vedere. Ma cos'altro è successo nella moda in queste settimane? È stata svelata la collezione di Mugler per H&M, a cui ho dedicato ben due video. Si chiama democratizzazione del lusso, l'idea del colosso del fast fashion di collaborare con brand di alta moda permettendo a tutti di possedere capi speciali a un prezzo più basso. Prima di Mugler lo hanno fatto anche Versace, Maison Margiela, Kenzo, Balmain, Roberto Cavalli, Giambattista Valli e Simone Rocha. Chi beneficia del potere dell'altro? Entrambi, ovviamente. Questa collezione esce l'11 maggio e, se volete averne un pezzo, vi consiglio di collegarvi almeno alle 8:30. Sarete messi in una coda virtuale. La collezione in genere esce online alle 9. Di solito alle 9:10, 9:20 e tutto finito. Io ve l'ho detto. Ammetto però di essere stata molto indecisa. Non sapevo se pubblicare o meno la notizia della collezione insieme a un altro video che svela in anteprima i pezzi di alcuni pezzi della collezione. Indecisa perché qui non c'è niente di sostenibile. E quello di cui H&M parlava la settimana scorsa con la sua collezione 100% sostenibile sembra solo un lontano ricordo. Perché si dimentica di applicare lo stesso pseudo sforzo anche nelle altre collaborazioni importanti come questa? Poco coerente da parte mia dargli visibilità? Non mi paga nessuno, tranquilli. Forse. Sappiate solo che io mi pongo sempre il problema. Cerco di scegliere per il meglio, ma occupandomi di moda e volendovela raccontare in toto, oscillo sempre tra ciò che va nella direzione che mi piace, ovvero l'attenzione alla sostenibilità, e ciò che continua, ahimè, ad andare come prima. È la moda che ci piace, è l'industria che continua ad andare come e dove vuole andare. Io cerco di fare del mio meglio, ma vi informo sempre su tutto, anche su quello che so che vi piace tanto e che non è sostenibile ancora. Ecco perché il giorno dopo però mi sono presa l'intera giornata per andare al castello di Belgioioso, che ospitava Next Vintage, appuntamento primaverile dedicato all'acquisto di moda second hand e vintage che riunisce tutti i migliori rivenditori d'Italia, ma soprattutto la mostra di upcycling creativo su lingerie e nightwear realizzata dagli studenti dello IED Moda Milano, a partire da 150 capi non più riutilizzabili messi a disposizione da Humana People to People Italia. L'ho raccontato in un video. È stato bellissimo intervistare gli studenti e vedere che opere e che magie sono riusciti a realizzare. In media ciascuno di loro ha impiegato una settimana e mezzo di lavoro full time per realizzare un solo capo. Infine, a Milano ha aperto un negozio dove le etichette vengono rimosse per pagare la qualità e non il brand. Si chiama YOLO, ma conto di andarci prima di parlarvi in termini troppo entusiastici di una cosa che sulla carta è ammirevole, ma nella pratica vi tengo aggiornati, ovviamente. Domani inizia il Salone del Mobile. Domenica prossima avrò quindi tantissime cose da raccontarvi perché prenderò parte a tanti progetti speciali in prima persona. Non vedo l'ora. Ci sentiamo fra 7 giorni. Buona domenica!